luce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile la tua assenza che mi appartiene. Siamo già così lontani.
Ascoltaci sul digitale terrestre televisivo al canale 882.
Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora nonostante tutto. Amarsi ancora se piango, se fini del mondo. anche quello che non c'è. E ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella in studio per questo nuovo appuntamento con gli amici dello sport. Beh, insomma, c'era da aspettarselo quella di oggi, una puntata interamente dedicata alle imminenti trentesime Olimpiadi, quelle di Londra 2012. Insomma, un appuntamento che aspettiamo tutti con una certa ansia, con una certa attesa. Sono Olimpiadi particolari, forse la crisi economica segnerà anche questo evento, come ha segnato un po' tutti gli altri eventi, non solo sportivi, degli ultimi anni. A commentare insieme a me e ai nostri ospiti questo importante avvenimento, come al solito, Antonio Menenti in studio. Ciao Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
Ciao, ecco, cosa pensi tu delle Olimpiadi? Quale sensazione, quale ricordo hai di questo evento che in un certo senso positivamente ci allontana dalle passioni del calcio, no? E ci fa godere dello sport in quanto tale.
Ecco, hai detto bene, ci fa godere dello sport in quanto tale, perché almeno nell'immaginario, nel nostro immaginario, nel mio in particolare, sono le prestazioni quelle più tese a ottenere esclusivamente un praticamente confronto dell'uomo con lo sport e con i suoi limiti, che cerca sempre di superare. Infatti le Olimpiadi, appunto, è quell'evento in cui tutti fanno esclusivamente il loro meglio per superare se stessi, per superare dei record che sono stati messi nelle precedenti Olimpiadi, e quindi confrontarsi con se stessi.
Ecco, infatti si parla poi delle Olimpiadi, penso erroneamente, come un avvenimento a sé, ogni edizione è un avvenimento a sé, ma in fondo questo è sbagliato, perché la storia olimpica è una storia unica, iniziata nel 1886 con Atene, le Olimpiadi moderne stiamo parlando, e che arriva fino ai giorni nostri, quindi poi la storia del progresso umano nel campo agonistico. Senti, un tuo ricordo particolare, casomai una Olimpiade? Io per esempio ho un ricordo molto sfocato di un'Olimpiade in bianco e nero, era Tokyo 1964, e mio padre mi obbligò a vederla. Io volevo vedere i cartoni animati, ma nella televisione di allora bisognava scegliere un canale o l'altro, e quindi
i miei ricordi invece sono ancorati, diciamo così, a periodi, diciamo così, più recenti. Però mi piace sempre ricordare, dalle immagini in bianco e nero, dalle ricerche su internet, dai quei filmati che ancora girano, le Olimpiadi di Roma del 1960. Tutti le considerano forse le Olimpiadi che almeno noi dal nostro punto di vista abbiamo più ricordato, con alcuni sportivi che sicuramente hanno lasciato il segno, e malgrado siano passati, diciamo così, oramai 52 anni, non sembra aver datato tanto tempo e tanta lontananza.
Le ultime Olimpiadi si dice a misura d'uomo, perché poi già appunto con Tokyo 64 si passò alle piste non più in terra ma in tartan, quindi i miglioramenti che favorirono sicuramente, oltre doverosamente bisogna dire, agli allenamenti che a cui gli atleti si sottopongono, favorirono comunque con le prestazioni agonistiche, no?
E i gesti atletici sicuramente, ma erano un po' quelle ancora le Olimpiadi che sapevano di antico, veramente.
Ecco, le squadre sono già arrivate a Londra nelle varie sedi, nelle varie residenze, e alla squadra italiana in particolare è giunto il saluto del presidente dei Vescovi italiani, il presidente della CEI, Cardinal Bagnasco. Nel messaggio il porporato afferma che la Carta Olimpica ci ricorda che lo scopo del movimento olimpico è contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Da sempre lo sport ha favorito, dice Cardinal Bagnasco, un movimento di idee e di intenti all'insegna di un universalismo caratterizzato da istanze di fraternità e amicizia fra i popoli, di concordia e pace fra le nazioni. Un universalismo, dice ancora il Cardinal Bagnasco, che ha sempre parlato il linguaggio del rispetto, della lealtà e del sacrificio. Ecco, insomma, parole importanti in questo momento in cui il mondo si confronta purtroppo su altri scenari, ecco, e non sempre...
E ce li ritroviamo purtroppo in questa Londra che è andata man mano un po' blindandosi. Abbiamo visto anche gli ultimi avvenimenti con arrivi di forze dell'ordine da parte di stati stranieri per proteggere le proprie squadre, senza fare riferimento a nessuno in particolare, però c'è una grossa paura che si possano intravedere o verificare degli episodi che possano minare un attimo questa tranquillità olimpica.
Ecco, tra l'altro la squadra italiana, come sempre, ha con sé al seguito il proprio assistente spirituale, dopo Monsignor Mazza, storico assistente della squadra italiana, da qualche edizione c'è ora Monsignor Mario Lusek, che tra l'altro è anche direttore dell'ufficio CEI per la pastorale dello sport, turismo e tempo libero. Don Mario Lusek è giunto proprio ieri a Londra, a pochi giorni dalla cerimonia d'apertura, che ricordiamo sarà il 27 luglio prossimo. Con i vertici del CONI, il presidente Petrucci, il segretario generale e capo commissione Pagnozzi. E c'è Fabio Colagrande, che è riuscito a intervistare Don Luse, che gli ha chiesto quale sarà il suo ruolo, appunto, di assistente spirituale durante le due settimane di gare. Sentiamo.
Io amo sempre dire che la nostra presenza non è un'invasione di campo, un entrare a gamba tesa in spazi non consoni alla nostra attività di sacerdoti o di preti. È invece una forma di prossimità, di amicizia, di attenzione e soprattutto la simpatia che la Chiesa manifesta verso il mondo dello sport, perché da sempre lo sport è di casa nell'esperienza cristiana, perché accanto al luogo di culto, al luogo della cultura, al luogo della carità, ai luoghi della solidarietà, ha sempre guardato con simpatia anche ai luoghi dell'incontro, del divertimento e della festa. E lo sport è un esempio di come si può far festa e di come la festa sportiva possa aggregare popoli e nazioni intere.
Don Mario Lusek, abbiamo detto che lei ha la sua terza esperienza come cappellano della squadra azzurra alle Olimpiadi, dopo Pechino e Vancouver, ora Londra. Cosa fa il cappellano di una squadra alle Olimpiadi? Come vive?
Amo paragonare lo spazio olimpico. Io vivo all'interno del villaggio olimpico, nello stesso edificio dove vivono gli atleti e i dirigenti. È una particolare forma di presenza, questo grazie al CONI e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha trovato anche le forme giuridiche per essere presenti all'interno di questo spazio. La considero come una specie di oratorio o addirittura di parrocchia nel quale le persone avvertono questa presenza, sanno che esiste, non sono indifferenti ad essa, tutt'altro, anzi è una presenza molto apprezzata e diventa veramente uno spazio, un luogo di relazioni amicali. E poi faccio il prete all'interno, quello che un normale prete fa in oratorio fa in una parrocchia, quindi momenti di culto sicuramente sì, ma anche si incarna nella vita del villaggio olimpico, quindi vive le stesse tensioni, le stesse emozioni, gli stessi interessi che si vivono all'interno del villaggio olimpico, quindi si esalta, si appassiona, rimane deluso qualche volta, cerca di essere prossimo, amico e di manifestare simpatia, attenzione, di consolare quando è necessario, ma soprattutto di esultare.
Gli atleti si rivolgono al cappellano con quali richieste?
Allora, sono differenziate. La prima richiesta è proprio questa, di questo dialogo di amicizia, di presenza. Quindi noi ci incontriamo nei luoghi più impensati, dall'ascensore alla mensa, nel momento del tempo libero serale, negli stadi, perché vado anche negli stadi a seguire le varie competizioni, e poi nei momenti ufficiali anche liturgici, che incastoniamo all'interno di un orario che è talmente stressante, diciamo, perché di spazi liberi ce ne sono veramente pochi, cerchiamo di incuneare dentro alcuni momenti di incontro. Quest'anno c'è una particolarità per il contingente italiano a Londra: grazie anche al CONI si è cercato di legarci alla parrocchia degli italiani a Londra, la parrocchia di San Pietro in pieno centro, e durante l'evento olimpico quello spazio sarà anche frequentato dagli atleti per momenti di testimonianza e di incontro con quella realtà. Questo è un allargamento di orizzonte e soprattutto di identità, quasi di appartenenza, di far sperimentare anche ai tanti italiani che vivono a Londra questo entusiasmo per la nostra nazione e per i nostri atleti.
Ecco, Don Mario Lusek, cappellano della squadra italiana a Londra 2012. E Don Mario, si dice sempre che lo sport è anche luogo di valori. Ecco, proprio vivendo dietro le quinte di un'Olimpiade, si ha conferma di questo? Si vivono esperienze dal punto di vista umano, psicologico, molto forti, ma
sicuramente sì, spesso noi dimentichiamo che le persone che partecipano alle Olimpiadi, a parte chi è già veterano per l'esperienza, è un giovane come tanti altri nostri giovani, quindi che vivono le tensioni della condizione giovanile, ma nello stesso tempo arrivano preparati con un bagaglio di impegno, di ascesi quasi, io direi, perché l'allenamento è una forma di ascesi laica che impegna il soggetto in una preparazione fatta di sacrificio e fatta anche di ansia e di preoccupazioni. E questo forse lo dimentichiamo, non percepiamo che hanno bisogno di essere accompagnati e sostenuti anche in una dimensione di vita interiore, di sostegno interiore, perché la vita interiore dà sostegno anche allo sforzo fisico, allo sforzo mentale e alla sfida che sono chiamati ad affrontare. La prima sfida ce l'hanno con se stessi, appunto, con le proprie tensioni e le proprie contraddizioni interne.
Una provocazione, non c'è il rischio poi di diventare una sorta di psicologo invece che un sacerdote?
Questo è uno dei rischi, e se qualcuno appunto si vuol considerare tale, io cerco di evitarla questa dimensione e cerco un approccio diverso con le persone, un approccio in cui faccio prendere consapevolezza della sua dignità di persona, di uomo, di ragazzo, di giovane, e soprattutto a che cosa è chiamato. Sì, è chiamato a delle sfide, è chiamato forse a vincere, nessuno di noi è chiamato ad essere un perdente, ma magari a percepire la sconfitta come un ricominciare da capo, un riprendere in mano la propria vita, a non arrendersi e andare oltre. In questo senso lo sport diventa anche luogo di valori, perché c'è una consonanza e una vicinanza con la metafora anche spirituale dell'agonismo spirituale. La nostra spiritualità è una continua lotta proprio nella ricerca di Dio, nell'incontro con Lui, nel percepirlo come padre, cercando di lottare contro le tentazioni che accompagnano anche la nostra vita quotidiana.
E questo era Don Mario Lusek, l'assistente spirituale della squadra italiana a Londra 2012. Ecco, non solo un'Olimpiade è un impegno agonistico, quindi fisico, ma anche interiore, spirituale, psicologico e quant'altro. E io introdurrei a questo punto un ospite d'eccezione, perché ci ha dato delle grandissime soddisfazioni, ecco, come amanti dello sport, ecco, soprattutto una bellissima medaglia d'oro, era Mosca 1980. Stiamo parlando del salto in alto femminile e lei è Sara Simeoni. Buongiorno signora Simeoni.
Buongiorno a tutti.
Ecco, dicevamo, proprio nella sua specialità l'impegno fisico deve andare di pari passo a quella che è una gara di nervi, insomma, stiamo parlando proprio poi, riferendoci anche a quello che fu un duello che credo con la Ackermann, sto andando a memoria.
Sì, ma sicuramente il salto in alto è una di quelle specialità che ha una durata abbastanza importante, ecco, soprattutto nelle grandi manifestazioni si sta in campo qualche oretta, e quindi la cosa bella è che mano a mano che sale l'asticella, che quindi l'impegno, no, è maggiore, bisogna anche saper gestire, ecco, questa la concentrazione, il fatto di rimanere comunque sereni e concentrati e preparati, pronti, ecco, per questa prova che mano a mano che passa il tempo diventa più difficile perché l'asticella sale. Ecco, comunque probabilmente il bello è anche questo del salto in alto, mi ricordo.
Ecco, proprio su questa specialità, io recentemente ho visto una sua intervista in cui lei ricordava che lo stile che viene utilizzato ora, che è il Fosbury, inventato dall'omonimo atleta americano a Messico, città del Messico, 1968, no? Se non sbaglio.
Sì, sì.
Fu un po' prima c'era il ventrale, fu un po' il frutto di una sorta di errore, un po' come si dice il panettone è nato perché per un errore.
Sì, infatti quando era stato invitato in Italia gli abbiamo chiesto come aveva pensato a questo nuovo stile, lui ci aveva raccontato questo, che cercava di essere più veloce nella rincorsa, no? Saltando a ventrale, e provava questa rincorsa un po' curvilinea che gli permetteva di avere una velocità diversa. Ha sbagliato e si è trovato a superare l'asticella con la schiena invece che avvolgerla di ventre, ecco. E quindi siccome aveva registrato un po' tutto questo suo allenamento ha pensato di studiare un po' la cosa e è venuto fuori questo stile che è stato decisamente rivoluzionario. Ecco.
E consentì a lei, credo, la prima donna al mondo di superare, superare i due metri.
Un po' paura al generale.
E dai 2,28 nel campo maschile si andò oltre i 2,30, 2,35 e altro, ecco, nel femminile oltre i 2 metri e lei...
Sì, sì, è 2,9, è stato fatto nell'87.
Ecco, si è evoluta questo stile o è ancora quello che ci fece vedere per la prima volta Fosbury?
Ma diciamo che più che evoluto lo stile, perché se si guardano un po' i saltatori, diciamo che ognuno lo interpreta un po' a modo suo, forse è anche il bello di questo stile che lascia un po' questa libertà. Però diciamo che quello che è cambiato sicuramente nella metodologia d'allenamento, l'approccio diverso con il potenziamento, oggi si lavora molto con carichi anche elevati e con angoli diversi più vicino a quelli del salto e quindi ti permettono anche di sopportare, ecco, dei carichi di lavoro, e diciamo che è una cosa un po' più scientifica oggi rispetto a come lo interpretavamo noi.
Ecco, una domanda da parte di Antonio Menenti con noi in studio a Sara Simeoni.
Buongiorno signora Simeoni, intanto grazie per tutto quello che ci ha dato in questi anni, che non è poco a mio modesto parere.
La ringrazio.
Due cose, intanto la mancanza di visibilità di questi sport olimpici, che hanno questa visibilità diciamo così soltanto in occasione delle Olimpiadi, perché il resto rimane un po' un angolo buio dello sport che non viene data abbastanza diciamo così visibilità a livello televisivo
Perché l'importante sono altre cose, è il business che gira intorno a uno sport. Se uno sport ha la capacità di organizzarsi in questo modo, c'è una visibilità diversa, altrimenti rimane olimpico, ecco, chiamiamolo.
Sì, ho capito perfettamente la sua affermazione. Allora, dato che siamo diciamo così migrati verso questo argomento, la imminente partecipazione di Oscar Pistorius a queste Olimpiadi, che è diciamo così una rivoluzione.
Ricordiamo, insomma, l'atleta australiano che corre con delle protesi,
sì,
insomma,
sì.
E correrà nelle Olimpiadi per i normodotati.
Sì.
Esattamente. Ecco, è una rivoluzione secondo lei effettivamente di riconoscere un atleta per effettivamente i suoi stimoli e per quello che ha, oppure stiamo parlando di un nuovo business secondo lei?
Io assolutamente sono, mi fa piacere che Pistorius gareggi, però faccio fatica a non pensare, ecco, che non possa essere collegata la cosa all'importanza di queste protesi che lui ha e che quindi ecco, ci sia un po', non è per non vederlo gareggiare con gli altri, perché assolutamente non voglio fare distinzioni, divisioni di nessun tipo.
No, certo, ma questo...
Però diciamo che un pensiero in questo senso non riesco a non farlo, ecco.
Ecco, signora Simeoni, un'ultima cosa. Lei fu anche in una edizione successiva portabandiera. Secondo alcuni quest'anno ci sarà la Vezzali per l'Italia. Un'emozione altrettanto grande quanto quella di vincere una medaglia.
Decisamente essere scelti come portabandiera è una cosa importante, perché insomma proprio perché sono le Olimpiadi sei scelto non solo nell'ambito del tuo sport ma di tutti gli sport, e quindi rappresenti lo sport in generale del tuo paese, e questo è sicuramente importante. Non so, io l'ho vissuta sicuramente come un qualcosa che mi ha reso orgogliosa di questo, perché chiaramente non poteva essere diversamente.
Ecco, brevissimamente, che cosa si augura di vedere prima di salutarla a queste Olimpiadi di Londra 2012? Secondo alcuni, appunto, saranno le Olimpiadi della crisi economica, quindi non c'è da aspettarsi niente di positivo. Insomma, qualcosa che io credo ci sarà.
Beh, io credo che comunque nella squadra italiana abbiamo delle potenzialità che abbiamo imparato a conoscere nel tempo e che sicuramente anche in questa occasione ci daranno soddisfazioni. Adesso dire quale, così lasciamo stare i nomi, che in questi momenti gli atleti sono tutti, diciamo, c'è una scaramanzia dietro questo, però abbiamo dei nomi importanti e che quindi sicuramente
grazie per essere stata con noi. Il nostro saluto a Sara Simeoni, grazie.
Buona giornata, signora.
Arrivederci, buongiorno.
Insomma, la presenza è importante. Una chiosa finale, Antonio, allora, come ti appresti ad assistere a quella che sarà l'accensione della fiaccola olimpica?
Speriamo veramente che siano i giochi di pace. Per il resto.
E questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Allora, appuntamento al 27 luglio con l'inizio e la cerimonia inaugurale. Termina qui questa puntata di Non Solo Sport. A voi tutti un grazie per l'attenzione.
Buona giornata a tutti voi.
Mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way,
and forevermore,
and forevermore.
That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable
thinks that I am unforgettable too.
Unforgettable too.